Riprendiamo. Quindi Indymedia già parlava di social media e lo slogan di Indymedia, non so se ve lo ricordate, sono passati parecchi anni da quando Indymedia era attivo, era Don't hate the media, become the media. Quindi non odiare i media, ma diventa i media. Quindi la socializzazione dei media attraverso internet precede il web 2.0, che poi viene chiamato proprio un web sociale. E l'idea era proprio di una democratizzazione dell'informazione, in cui le persone non sono più semplicemente, non fruiscono semplicemente di contenuti che sono preparati da professionisti, più o meno, ma che permette a tutti di diventare editori. Quindi i social media appunto sono diventati molto popolari perché permettono alla gente di connettersi con il mondo online per stabilire relazioni di tipo personale o lavorativo. O spesso insomma si confondono, vedete anche nel libro Nella mela marcia, loro parlano molto di questa trasformazione proprio del mondo delle notizie, del modo in cui circolano le notizie, no? Pensiamo al modo in cui su Facebook si mescola il personale anche con notizie sociali, no? Quindi questa incredibile proliferazione di notizie che ha messo in crisi l'editoria e che ancora cerca nuovi modelli. Questo fenomeno, se dal punto di vista politico parliamo di media sociali per parlare di un processo di democratizzazione della produzione di informazione di massa, dall'altro lato però in quanto fenomeno economico, su cui ci concentreremo anche di più perché è interessante anche dal punto di vista sociale, si parla di user generated content, quindi di contenuto generato dagli utenti o consumer generated media. Quindi come vediamo questo si tratta di un cambiamento fondamentale. Poi insomma ci sono tutta una serie di esempi, interessante vederli perché questo forse ancora non è aggiornatissimo, però guardate quanti noi conosciamo, quelli più famosi, no? Sono sulla bocca di tutti, sono Twitter, sono Facebook, forse MySpace, che un po' si è dimenticato, però è diventato più specializzato rispetto ai musicisti, agli artisti per esempio, però veramente ci sono stati tantissimi servizi, piattaforme, attività lanciate dagli inizi degli anni 2000 che tutti quanti proponevano strumenti di partecipazione, di pubblicazione, di gestione di siti web agli utenti. Ci sono notizie di questi, per esempio Tumblr, Twitter, sì, ancora si sentono, però Posterous, Yammer, Yahoo, Plurk, chi sono? Oppure pensiamo a questi siti di social networking, non dimentichiamo che comunque ci sono anche grossi piattaforme nazionali di social networking, penso alle piattaforme coreane o quelle brasiliane come Orkut, mi pare che è brasiliano, che proprio hanno come confini la lingua, quindi non è che è proprio tutto il mondo. E su Facebook, anche su Facebook mi pare che ha raggiunto 800 milioni di profili, che insomma è una cifra notevole, tutto gestito tramite questi mega server di Facebook, molto problematico. E poi ci sono anche queste tecnologie come la RSS che permettono di avere aggiornamenti dai blogs che uno segue, tutti i vari sistemi di distribuire le notizie, oppure siti che permettono i calendari, pensiamo ai calendari di Google, per piattaforme che permettono di organizzare degli eventi, tutti i siti di dating, di appuntamenti, insomma di incontri, no? Comunque una proliferazione enorme che c'è stata negli ultimi 10 anni che ha veramente trasformato tutto il panorama della comunicazione. Vediamo se... Ecco, queste alcune dei logo. Abbiamo visto già l'importanza dei logo, no? in questo panorama economico, sociale, culturale. Poi l'economia, l'economico, il sociale e il culturale non si possono più scindere. Infatti fa impressione a chi, diciamo, è interno a queste ricerche e dibattiti vedere gli economisti in televisione che parlano come se l'economia fosse una cosa che si può staccare dal resto. Non si può, cioè l'economia è rimasta un po' isolata in questo, ma è chiaro che fattori sociali, culturali, politici, economici sono sempre completamente coinvolti l'uno con gli altri. Quindi questi erano tutti i logos le brands del web 2.0. Per chi vuole, diciamo, avere anche un po' di background sull'ascesa del logo o del marchio nella cultura del consumo contemporaneo, c'è sempre il classico di Naomi Klein, non logo, non so che non ho mai sentito parlare, è stato un best seller della fine degli anni 90-2000, un simbolo del movimento No Global, del Genova 2001, eccetera. Naomi Klein è ancora molto attiva. Comunque lei rintraccia proprio questa evoluzione dell'economia, che è tutta centrata attorno al logo, che diventa quasi proprio l'anima spirituale del commercio. L'esempio che fa è Nike, o Nike, Nike, ormai pronunciamo tutti Nike. L'esempio è Nike, che appunto sviluppa questo modello di fortissimo investimento nel costruire un'identità per il logo, mentre la produzione è esternalizzata in altri paesi, per cui si crea questa divisione fra i centri di design, di progettazione, di marketing, no, che si trovano in Occidente, e invece questi altri centri di produzione, diciamo, materiale, che si trovano soprattutto in Asia, ultimamente forse anche Nord Africa, di più, ma diciamo l'Asia è diventato il continente delle fabbriche. E il logo poi è sempre associato a questo individuo che lo rappresenta, quindi Steve Jobs rappresenta Apple, Jeff Bezos, Amazon, Nike pure ha i suoi CEO che insomma, personalizzano il logo. Oggi parliamo un po', approfondiamo un po' meglio, nel senso che è abbastanza semplice da leggerle, ma magari vi guido io anche all'interno di questo testo, che è un testo da portare all'esame, che è uno scritto, un discorso originariamente, un keynote, no, siamo ad un plenario, una conferenza plenaria, un keynote in inglese, siamo abituati ai keynote di Steve Jobs. Steve Jobs era famoso per queste lezioni, queste conferenze che teneva con lo schermo dietro, e sono un po', insomma, una caratteristica anche di questo ambiente. Qui si tratta di Tim O'Reilly, che è il capo di O'Reilly, che è una casa editrice specializzata in titoli di nuove tecnologie, che si rivolge appunto a, diciamo, un pubblico di attori economici in questo settore, che a questo convegno del 2005, sia appunto Web 2.0, fa questa conferenza che si chiama What is Web 2.0? Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software. La versione italiana è linkata al sito Facebook, la metterò anche sul programma, così ve la leggete con calma. Quindi è un discorso che lui fa a questo convegno nel 2005. L'altra persona che lo aiuta a scrivere questo pezzo, che poi lui legge, o delivers, no, davanti a questo pubblico, è John Battelle, che è l'autore del libro su Google. Quindi vedete come vengono un po' tutti da questo ambiente. Questi sono gli intellettuali organici, direbbe Gramsci, dell'economia digitale, cioè sono completamente interni a questo ambiente e ne esprimono le idee e ne esprimono anche, diciamo, i concetti. Quindi O'Reilly ci parla di come è nato il concetto di Web 2.0. E che Web 2.0 nasce come concetto dall'interno di questo ambiente, dagli intellettuali organici a questo ambiente, dopo il crollo di borsa del 2001. Quindi è una reazione che l'industria stessa ha, soprattutto quella americana, a questa catastrofe che succede nel maggio del 2001, quindi qualche mese prima dell'11 settembre, il crollo del Nasdaq. Il Nasdaq è la borsa dei titoli tecnologici. Se voi andate a Times Square a New York, trovate che ci sono tutti questi schermi elettronici, no? In cui passano continuamente le valutazioni di mercato. Tutta la società americana in particolar modo, ma anche quella inglese, no? Sono società estremamente finanziarizzate, ci sono anche probabilmente altre, sono quelle che conosco meglio. Mi capita spesso se andate a vedere il sito della BBC, il canale della BBC sul digitale, noterete che sotto ci sono sempre i titoli di borsa, no? La borsa è totalmente pervasiva, programmi di finanza, bond, no? Insomma, l'investimento nel mercato è molto forte, il mercato delle azioni, quindi il Nasdaq crolla, e se andate su internet e andate a vedere le immagini della gente disperata sotto in Times Square che vedeva questo crollo delle azioni, crolla la bolla delle prime aziende basate in internet, le cosiddette .com. Crollano perché? Perché è una bolla speculativa, in cui si continuava a comprare a prezzi altissimi aziende che poi non avevano nessuna possibilità di dare degli utili. Cioè, se uno compra per un miliardo un sito web che vende prodotti di cibo per cani online, cioè come fa quel sito poi a ritornare l'investimento, come effettivamente è successo in questi anni? Perché è stata una corsa all'oro. Le bolle speculative sono un fenomeno che va avanti dalla prima bolla speculativa all'inizio del capitalismo, sono completamente integrali. La prima bolla speculativa ne scrive Sadie Plant, che è una teorica inglese dei nuovi media, in questo libro sullo spam, sui virus, sul junk mail pubblicato in Inghilterra, fa questa introduzione in cui parla della prima bolla speculativa, che è stata la bolla speculativa dei tulipani, per dirvi. No, avete mai sentito parlare della bolla speculativa dei tulipani in Olanda del 600? In Olanda del 600 si creò questa bolla enorme attorno ai bulbi dei tulipani, perché praticamente il bulbo del tulipano, che era un fiore esotico, non si sapeva che cosa poteva, che tipo di fiore usciva. C'erano dei fiori particolarmente pregiati, che erano tutti screziati, che potevano valere tantissimo. E quindi le persone compravano i bulbi dei tulipani al culmine della bolla per il valore di una casa, no? Nella speranza che uscisse questo fiore, che poi potevano vendere a prezzi altissimi, che poi si scoprì che era un fiore che era causato da un virus che stava dentro il bulbo. Quindi questa è l'ennesima bolla che scoppia nel 2001 e quindi l'industria si trova un po' in uno stato di shock, nel tentativo di ricompattarsi, però quello che loro notano è che nonostante questo crollo del mercato, nonostante questa catastrofe per tanti azionisti che avevano investito nel Nasdaq, internet continua a crescere, non si ferma. Non è che è crollato internet perché è crollato il mercato. Internet non è crollato, anzi cresce dagli inizi degli anni 2000 e cresce in modi molto specifici. Quindi loro guardano come intellettuali organici a questo ambiente, dicono: bene, allora la bolla, la crollo della bolla è stata una buona cosa, perché ha tolto di mezzo tutti quelli che erano, diciamo, questi business finti o queste aziende poco valide, e ha fatto vedere chi è sopravvissuto, no? Quali sono i più validi.
Forse siamo ancora nella stessa condizione.
Ah, ma il darwinismo sociale è fortissimo in, diciamo, questo tipo di economia. Cioè c'è molto ricorso a queste metafore dell'evoluzione, dell'idea del survival of the fittest, dicono in inglese, come dicono in italiano, la sopravvivenza del più forte. No, questa idea che il mercato agisce in maniera biologica, quasi come se fosse un meccanismo naturale per cui seleziona il buono dal cattivo, chi non ce la fa muore. No, tutto questo per loro va bene, ci sono echi del darwinismo sociale dell'Ottocento in tutto ciò, cioè una continuazione. E quindi loro dicono: non è fallito tutto, la rete non è crollata solo perché è crollato questo mercato, ma anzi è più viva che mai, ci sono delle nuove applicazioni, e quindi guardiamo quali sono le società che sono sopravvissute al collasso e che cosa hanno in comune. E quindi sulla base di quello che vediamo ricostruiamo questa idea che il web non è morto ma è rinato, ed è rinato come web 2.0. E quindi chiamano questa analisi, insomma, per sviscerare, per lanciare questo termine, decidono di lanciare questa conferenza, che è la conferenza Web 2.0. Ecco, qua vedete alcuni, questo è un viene dal web stesso, in cui loro fanno vedere questi passaggi, no? È abbastanza complessa, diciamo, la mappatura che loro fanno dei passaggi dal primo web al 2.0. Ne vediamo alcuni esempi, si passa da mp3.com, da cui uno scaricava direttamente i files, a Napster, che poi chiude a sua volta e diventa BitTorrent, diventa tutta un'altra serie di applicazioni, quindi dal sito singolo da cui si scarica al sito in cui si condivide, in cui tutti mettono i loro files e si scambiano, si copiano, da Britannica Online, che appunto era responsabilità dell'Enciclopedia Britannica, costruire a Wikipedia, che invece è fatta dagli utenti attraverso il sistema di gestione, a cose anche più tecniche come dalle page views a cost per click. Queste qui sono le cose che trovate nel libro su Google, proprio come tutto il meccanismo di monetizzare i vostri click sui vari siti funziona. Non funziona più rispetto a quante volte una pagina è vista, ma quante volte sono cliccate certi links. Ogni volta che voi cliccate certi link, tipo qualche centesimo va a qualcuno, per dire, no? C'è tutta questa nuova, in particolar modo penso a AdSense di Google, su cui si regge tutta la pubblicità, di web. Quindi diciamo fanno questa classificazione. Usate le cose piccole piccole, ma voi ve le guardate bene a casa, io ve le riassumo un po'. Quindi vediamo come questo passaggio dal primo web al secondo web viene articolato. Allora loro fanno tutta una serie di opposizioni. Cioè, qual è l'archetipo del web 1.0? Netscape. Qualcuno si ricorda cos'è Netscape? Un browser, c'è ancora Netscape? Scomparso.
È stato comprato da Apple per farne sapere.
Ah, mi ricordava qualcosa? Tutto questo fatto, il furto, l'acquisizione, vedete, questa è tutta un'economia di copia, modifica e così via. Quindi Netscape è stato il primo vero e proprio browser con tecnologie Firefox, Firefox Internet Explorer. Primo browser era appunto Netscape, prima che Microsoft arrivasse. Netscape sembrava avere fatto vedere come avrebbe funzionato anche l'economia del web, e poi Netscape, diciamo, in quanto modello proprio del web 1.0, viene opposto a Google, che è l'archetipo del web 2.0. Noi ci mettiamo, paragoniamo Netscape, cioè il browser, a Google, cioè il motore di ricerca, e vediamo come definiscono proprio due web diversi. Quindi secondo loro Netscape appartiene ancora a un vecchio sistema, perché Netscape è un software che si scarica, si installa sul computer e poi si lancia per avere accesso al web. Quindi Netscape prende, diede, dà forma al web come piattaforma, ma nei termini del vecchio paradigma di software. Quindi un software, ci sono varie releases, no? Diverse versioni 2.1, 3.5, insomma diverse versioni vengono continuamente aggiornate, e poi quindi l'idea era di diventare il portale del web attraverso il programma, per cui il programma si accende e diventa Netscape, diventa la finestra attraverso cui avere accesso al web. Quindi Netscape rimane legato al computer. Invece Google è un'applicazione che funziona direttamente sul web. Quindi loro la chiamano web nativa. Non è venduta, ma è fornita direttamente ai clienti. Quindi non c'è Google.1, Google.2, Google 2.0, Google 3. Cioè Google è sempre lì. Non c'è release di software, ma sono miglioramenti continui. Non c'è una licenza o una vendita, cioè Google è là, è una pagina web, è un servizio che viene direttamente fornito. Quindi non c'è bisogno, ad esempio, della versione che funziona per il Mac, quella che funziona per il PC, quella che funziona per un altro. Google funziona per tutti perché appare direttamente sul web. Quindi vi rimando, proprio per capire come funziona bene Google, al libro di John Battell, no? Sulla cultura della ricerca, come Google prima di tutto ha sbaragliato tutta la concorrenza già agli inizi degli anni 2000, come funziona la ricerca, perché viene considerato un esempio di web 2.0, perché Google usa per classificare i siti, quindi per